Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS.
Bentrovati amici in ascolto e un saluto al pastore avventista Giuseppe Marrazzo, ancora una volta in nostra compagnia. Ciao Giuseppe.
Buongiorno a tutti.
Giuseppe Marrazzo, autore del libro Il tempo dell'attesa, riflessioni pastorali sulla prima lettera ai Tessalonicesi, edizione ADV, un libro che si propone di commentare versetto per versetto questo che è quasi certamente il primo documento scritto del Nuovo Testamento, dunque un documento davvero importante che precede addirittura la stesura dei Vangeli. Noi ascoltiamo ancora una volta il primo capitolo letto per noi da Gabriele Giaffreda, poi commenteremo invece l'ultimo versetto che è un appello alla speranza che è anche importante per noi. Ascoltiamo la lettura del primo capitolo.
Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente.
Allora, abbiamo ascoltato la lettura del primo capitolo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. E il versetto finale, il versetto 10, è quello che vorremmo commentare con Giuseppe. Per aspettare dai cieli il Figlio suo che Dio ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Allora, qui sono tanti i dati concentrati in questa esortazione, insomma, esortazione, speranza. Intanto l'attesa.
Beh, il cristianesimo, diciamo, vive questa speranza del ritorno di Cristo proprio come una attesa che coinvolge praticamente tutta la comunità, non solo la comunità di Tessalonica.
Una speranza ben riposta, visto che in effetti questa venuta del Signore, che era ritenuta abbastanza vicina, insomma, non si è realizzata. Ecco, non c'è un elemento di delusione, di contraddizione in questo?
Beh, alcuni teologi sì, vedono in questa attesa imminente, come hai usato gli stessi termini che hai usato te, quasi una sorta di delusione per la mancata venuta. Di questa delusione noi non abbiamo
una traccia,
per cui è un'ipotesi che uno cerca di costruire, come per dire, mentre dagli scritti del Nuovo Testamento noi comprendiamo che con la venuta di Cristo siamo già entrati negli ultimi tempi, cioè praticamente questi ultimi tempi che durano da 2000 anni, siamo in questa dimensione degli ultimi tempi. Noi nella nostra cultura nostra occidentale, quando diciamo ultimi tempi, significa gli ultimi momenti prima che i saldi finiscono, ultimi giorni,
certo.
Poi dopo passiamo ai prezzi, quelli più corposi, interi, no? Finiscono gli sconti,
certo.
E colleghiamo in questa dimensione quasi temporale, perché entriamo in una dimensione cronologica, no? E il tempo in questione qui non è Cronos, ma è Kairos. Cronos indica un tempo cronologico, misurabile, no? Quindi minuti, secondi. Il Kairos invece è un tempo che ha un senso, un significato ampio, è il tempo degli innamorati, dove un minuto può essere un'eternità e dove un'ora di attesa o di trascorsa insieme con l'amata è un secondo, una frazione di secondo.
È il tempo dell'opportunità, diciamo.
È il tempo dell'opportunità.
Sì, sì. Certo.
Che ha una scansione diversa rispetto a quella che noi pensiamo in termini proprio misurabili e precisi, no?
E qui cosa significa dunque aspettare?
Ecco, il termine aspettare che qui viene utilizzato è un po' raro nel Nuovo Testamento, non è il termine utilizzato in greco, non è frequente, no? Ricorre solo in questo caso e significa attendere con ansia. Quindi c'è una sorta di attesa.
Mm-hmm.
Attesa. Mi piace questo verbo attendere, perché è una tensione rivolta verso un evento. E devo anche dire però che in quel contesto culturale greco in modo particolare, anche la filosofia greca, come il mondo religioso pagano, aveva acquistato una spiegazione meno drammatica della teologia, delle teogonie e delle cosmogonie, e si concepiva l'idea di un Dio padre di tutti. Il famoso inno a Zeus di Cleante fa riferimento a tutta una serie di appellativi che uno potrebbe facilmente collegarli al Dio della Bibbia, no? Per esempio, da te siamo nati, dice l'inno di Cleante, a te l'universo tutto ubbidisce. Senza di te, o Dio, nulla si compie sulla terra, tranne quello che ordiscono i tristi nella loro demenza, no? Cioè delle persone
cattive.
Ecco, su questo diciamo inno, poi Paolo, parlando agli ateniesi, lo cita nel discorso che fa agli ateniesi.
Quindi c'è la possibilità di creare dei ponti, insomma,
ecco.
Rispetto ad altre culture, però c'è l'idea di una resurrezione, perché qui si parla anche del figlio di Dio che egli ha risuscitato dai morti. Entriamo in un campo in cui invece i collegamenti sono pochi, no?
Beh, diciamo pochi e tanti, nel senso che anche lì ci sono delle
analogie,
in modo particolare con un Dio che praticamente rinasceva tutte le primavere e quindi ritornava con il suo carico di vita, no? E quindi prendeva contatto con gli adepti che il più delle volte erano persone anche povere, no? Per cui le loro speranze le riponevano in questa divinità che moriva e risuscitava e quindi ritornava un'altra volta a offrire la speranza alle persone disperate. Qui Paolo invece dice: no, guardate, questa attesa, questo aspettare, questa speranza di quella seconda venuta di Cristo è reale, è potente.
L'apostolo Paolo dice: per aspettare dai cieli il figlio suo che Dio ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Ecco, questo è un altro aspetto che vale la pena sottolineare, l'idea di un giudizio in cui Dio è visto come ira imminente, come no.
Questo tema dell'ira di Dio è un tema molto discusso. Molti commentatori su questo argomento a volte si spaccano e danno l'idea di un Dio capriccioso che cambia idea, che si lascia prendere dalla foga, oppure dalla. Invece, chiaramente viene utilizzata questa espressione semplicemente per indicare quanto Dio è ostile, proprio in opposizione a tutto ciò che è connotato come un'esperienza malvagia, no? E lo si comprende poi quando Paolo scrive ai Romani, capitolo 1, al versetto 18, che vorrei leggere, e dice qui: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Cioè, il Dio della Bibbia, che è sommo bene, il Dio della Scrittura, che viene presentato come chiaramente difensore del bene, non può minimamente essere associato alle ingiustizie, alle cattiverie, alle malvagità, alle follie dell'essere umano.
Ecco, quando si dice ira imminente, significa che è un'ira che non è manifestata in questo momento, ma che lo sarà.
Però, diciamo, questa ira avrà un suo giudizio certo, un modo per esprimere la disapprovazione di Dio nei confronti di tutte le scelte malvagie che l'uomo continua ancora a compiere.
Ecco, ma nel momento in cui viene offerto la propria testimonianza di fede, vale la pena sottolineare quest'idea dell'ira di Dio? Oppure, insomma, alla fine gli uomini hanno bisogno che venga loro ricordato che il Dio è pronto al giudizio?
Beh, diciamo che il ricordo di questa caratteristica di Dio, che è sommo bene e che non può essere associato alle scelte sbagliate compiute dall'uomo, cioè Dio viene in certo senso discolpato, no? C'è cioè una sorta di teodicea, no? Dove vuole scolpare Dio di questa accusa di essere partecipe di tutte le malvagità che avvengono su questa terra. L'Apostolo ha sentito l'urgenza di ricordare che in effetti seguire, accettare il Dio vero, il Dio vivente, quel Dio che noi aspettiamo che viene dai cieli perché Dio lo ha risorto, Cristo, quindi il Figlio lo ha risuscitato, significa anche essere liberati dall'idea di un giudizio
che comunque ci sarà. Alcuni anni fa ci fu una dichiarazione che fece scalpore, insomma, di Giovanni Paolo II, che disse: chissà che il silenzio di Dio non sia dovuto a un senso di disgusto nei confronti della nostra umanità, insomma, no? Per cui alcuni la videro come un'espressione sopra le righe, anche rispetto al messaggio evangelico, no? Però forse non siamo più capaci di indignarci rispetto alle ingiustizie umane, per cui ci viene anche difficile capire l'ira di Dio, insomma, no? L'ira per che cosa? No? Per le mie piccole contraddizioni, i miei piccoli peccati? Cioè Dio si mobilita la sua ira nei miei confronti?
Beh, diciamo che qui l'ira non è rivolta al singolo individuo, no? L'ira viene rivolta ad un sistema, ad un mondo che è ha orientato la propria vita con un approccio escludendo dal proprio orizzonte Dio. Cioè si tratta di un sistema che va avanti indipendentemente, diciamo, dalla volontà di Dio, no? Cioè che procede imperterrito per questa strada di autonomia da Dio.
Quindi, e uno potrebbe dire: ma in fondo, se l'uomo è stato creato da Dio autonomo, un uomo che cerca la propria autonomia non è un segno sostanzialmente di progresso, insomma.
Sì,
no?
Ma è un'autonomia egocentrica, cioè nel senso che è tutta ripiegata su se stesso, sul proprio sistema, per il mantenimento delle conquiste di quello che stranamente, tra parentesi, si chiama, tra virgolette, noi chiamiamo progresso. Quindi è un'autonomia che esclude totalmente Dio dal proprio orizzonte
e soprattutto i fratelli, insomma,
e quindi in un certo senso diventa ecocentrica, allora a quel punto diventa perniciosa, diventa certo. Un pericolo.
Però ecco, rispetto a questa ira è scritto qua, l'Apostolo Paolo dice che noi aspettiamo dai cieli suo Figlio che è risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira imminente.
Beh, è proprio, diciamo così, mentre l'egocentrismo e il peccato trascinano l'uomo verso l'autodistruzione, colui che invece è innamorato della vita, no? La risurrezione, quindi in un certo senso propone un percorso di vita, è chiaramente una liberazione. Cioè tu sei liberato da quel concetto di morte che ti porti dentro e che ti azzera tutte le tue energie, le tue forze, perché poi alla fine si esaurisce e perdi ogni...
Quindi una liberazione che non riguarda solamente l'aldilà, per intenderci, ma anche l'aldiquà.
Anche l'aldiquà, anzi è proprio a partire da questo aldiquà cambiato, rinnovato, che è questa goccia di eternità che viene innestata, instillata nel tuo quotidiano, che tu hai adesso una forza nuova per guardare le nubi che ti aspettano con uno sguardo sereno e in quella gioia dello spirito, come dicevamo qualche trasmissione fa.
Bene, poi vedremo più avanti che l'Apostolo Paolo entra proprio nei dettagli per quel che riguarda il tema della morte e della sofferenza rispetto alla morte. Ovviamente
successivamente
ne riparleremo perché credo che arrivi nel capitolo 4, insomma, quindi è una cosa importante, è un elemento importante. Certo. Ma intanto io, per concludere, ricordo che chi volesse approfondire queste tematiche, abbiamo la possibilità di offrirvi il libro Il tempo dell'attesa, riflessioni pastorali sulla prima lettera ai Tessalonicesi del pastore Giuseppe Marrazzo, che abbiamo ascoltato in questa trasmissione, edizione ADV. Il costo è di 15 euro, compreso le spese di spedizione. Giuseppe, grazie per questo tuo intervento e a risentirci la prossima volta.
A risentirci.
Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS.